ascoltare nuovamente musica.
Telefonateli a casa, svegliatelo, vale veramente la pena. Ma cominciamo con un bellissimo brano tratto dal loro secondo album, si intitola What Is and What Should Never Be.
If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be.
The wind says, been sail away, leave the day way up high in the sky. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should we know?
I can't go in, see it, been sailed away, leave the day way up high in the sky.
What Is and What Should Never Be fa parte di questo oramai mitico remaster, questo disco uscito triplo in Europa che sarà ritirato di commercio alla fine del mese di marzo del 1991, rimasterizzato da Jimmy Page con consenso di John Paul Jones e Robert Plant. Jimmy Page in un'intervista diceva: riascoltando questi brani devo dire che tornando indietro farei esattamente le stesse scelte fatte allora, tanto tempo fa, e i suoi compagni si sono trovati perfettamente d'accordo con lui. Questo secondo album, che gli appassionati conoscono con il nome di Brown Bomber, il bombardiere marrone, per questo Zeppelin che si trova sulla copertina, era completamente realizzato, pensato, registrato e prodotto durante i loro giri che li portarono dalla fine del 1968 fino al 1971 ovunque nel mondo, senza mai fermarsi un attimo. E quando si fermarono decisero tutti quanti di comune accordo di ritirarsi in campagna nel Galles, in questo posto che si chiama Brownhurst. Bene, e proprio a Brownhurst, questo luogo dove gli Zeppelin si fermarono per qualche mese, venne realizzato il loro terzo album, un album prevalentemente legato a sonorità acustiche. Plant dice: in quel luogo non c'era neanche la corrente elettrica, l'unica corrente elettrica che c'era era quella dei generatori dello studio mobile che era venuto a fare queste registrazioni, e in quel periodo noi tentavamo qualsiasi tipo di sonorità, assolutamente, non avevamo nessun tipo di problema. In fin dei conti era la prima volta in 3 anni che ci fermavamo, e forse fu quello il momento in cui realmente cominciamo a conoscerci, perché 3 anni in tournée, vi potete immaginare, sì, ci si conosce anche molto profondamente, ma mancano certi anelli della grande catena. Bene, quello che sentiamo è proprio uno stomp, infatti si intitola Brownhurst Stomp. In una recente intervista Jimmy Page dice: quando negli anni Ottanta il mondo della discografia è stato invaso da questa grande invenzione che sono i compact disc, che non sono comunque la più recente invenzione per quello che riguarda l'ascolto della musica ad un certo livello, ascoltando le versioni su compact disc dei dischi delle Zeppelin, pensai che non era certo stato fatto un lavoro eccellente, non avevano fatto altro che prendere i master e copiarli sul supporto che poi sarebbe diventato compact. E Jimmy Page continua: si poteva fare un lavoro molto più attento, e l'occasione è stata per l'appunto questa di Remaster, che in Europa esce come album triplo, in America invece esce come una box con 4 compact disc, e se non vado errato corrisponde a 5 album, con una serie di inediti. Gli inediti li abbiamo già ascoltati. L'operazione è ben più completa perché Jimmy Page ha rimasterizzato tutto il materiale degli Zeppelin, quindi probabilmente questo sarà solamente il primo passo, e un passo comunque sia molto giusto, perché ad esempio proprio in questa Bronze Ear or Stump avete potuto ascoltare sicuramente molto meglio di quanto si poteva ascoltare sul disco o sulla stessa versione compact del terzo album delle Zeppelin, tutta una figura ritmica estremamente intelligente. Si potrebbe dire che questo brano è suonato con i piedi, ed è giusto. Infatti John Bonham, e parliamo di lui visto che è poi personaggio rimasto maggiormente nel cuore degli appassionati per la sua prematura scomparsa nel 1980, in questo brano suonava la cassa della batteria e un Charleston hi-hat, che c'era questo movimento 1-2-1-2-1-2. Tutto il supporto, tutta la cadenza invece di essere data da un tamburo, da un rullante, era dato da un battito di mani, e in una parte del brano addirittura da delle nacchere, che beh, per uno stomp è abbastanza particolare sinceramente. Un'altra cosa che mi preme farvi notare di questo brano che abbiamo appena ascoltato era l'uso estremamente intelligente della chitarra da parte di Jimmy Page. Jimmy Page era stato numerose volte in California con la formazione degli Yardbirds prima che questi si sciogliessero e che lui e John Paul Jones formassero gli Zeppelin. Lì era rimasto estremamente colpito da alcuni chitarristi e cantanti come David Crosby, Joni Mitchell, che usavano il proprio strumento, la chitarra, con questi open tuning, queste accordature aperte che riescono a produrre, suonando le corde a vuoto, un accordo. Questo era quello che lui aveva già ricreato in alcuni brani, come ad esempio in Black Mountain Side, sul primo 33 giri degli Zeppelin, ed era estremamente chiaro e presente in questo brano che abbiamo appena ascoltato. Queste posizioni aperte permettevano infatti, e permettono comunque a qualsiasi chitarrista sia poi in grado di leggerle, di adoperarle, una sonorità completamente differente, perché permettono allo strumento di creare una risonanza sicuramente molto maggiore, anche molto maggiore di chi suona in prima posizione. Bene, era una nota tecnica, ma era una nota che penso francamente potrà far piacere, anche perché poi dopo cercheremo di riascoltare qualcos'altro dove Jimmy Page suona con questo stile. Fra l'altro Page era un grosso appassionato di musica californiana, e fra i suoi musicisti preferiti c'era Tim Buckley. Aveva conosciuto Tim Buckley attraverso George Harrison, che nel 1967 era stato a San Francisco, tutti gli avevano parlato di questo incredibile musicista di Los Angeles, e aveva per molto tempo cercato di convincere Brian Epstein, unico manager dei Beatles prima che questo scomparisse per cause ancora imprecisate nell'estate 1967, aveva per molto tempo cercato di convincere Epstein di portare Tim Buckley in Inghilterra. Non riuscendosi, si dice, si sfogò a lungo con Jimmy Page parlandogli della valenza di questo musicista. Non appena Page si recò in California, andò a cercare Tim Buckley a vedere che cosa faceva con questa chitarra, in poche parole. Sono le 1:52 minuti, ho parlato molto, ma adesso starò silenzioso per una ventina di minuti circa, perché stiamo per ascoltare questo spettacolo che Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones tennero insieme a tantissimi altri artisti allo stadio di Filadelfia il 18 luglio 1985, la data mi sembra sia proprio questa, in occasione del Live Aid, questa grande manifestazione organizzata da Bob Geldof. Insieme a loro Tony Thompson alla batteria, un musicista di colore, faceva parte del giro degli Chic. Che cosa c'entri, chiederete voi? Beh, comunque sì, Tony Thompson, l'ho sempre detto, e Zeppelin è sempre stato uno dei miei gruppi preferiti. Eddie Martinez al basso, quindi John Paul Jones suona le tastiere, e Phil Collins alla seconda batteria. Phil Collins era un po' come il prezzemolo in quell'occasione. Numerose volte tanti hanno pensato avrebbe fatto meglio a stare tranquillo, a guardare, ad applaudire. Bene, allora cominciamo ad ascoltare quello che successe su quel palcoscenico.
I'd like to introduce some friends of mine to you. If you welcome Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones, Mr. David Thompson, Mr.
Paul Martinez, non Eddie Martinez, Paul Martinez, correggo anch'io. E questa è la tipica presentazione di Robert Plant. Un good evening e poi... Good evening! Sempre stato così, tutti i concerti degli Zeppelin.
It'll be a short intermission while I get some monitors. Get back!
for everybody, and a very good day too. Okay. Any requests? Any requests?
a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed, with a word she can get what she came for. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the wood, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are this year. You know what I mean?
Your head is humming and you woke up.
Questo era il 18 luglio 1985 dal vivo a Philadelphia Live Aid, sul palcoscenico Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, quello che restava di Led Zeppelin, con Tony Thompson alla batteria, Paul Martinez al basso e alla chitarra, Phil Collins alla seconda batteria. And She's Buying a Starway to Heaven era cantato a viva voce da 100.000 presenti e da qualche altro milione di persone in giro per il mondo, ed era un momento veramente molto molto toccante. Di tutto questo parleremo fra un attimo.
Ore 2:13.
Voi siete all'ascolto di Rai Stereo Notte, c'è Ernesto De Pasquale. Questo secondo turno è ancora dedicato ai Led Zeppelin. È il quinto spazio che dedico in questo periodo alla formazione in questione. Allora, alcune note a proposito di questo breve spettacolo, 19 minuti, Rock and Roll, Whole Lotta Love, Starway to Heaven. Al termine Rock and Roll c'è Robert Plant che esordisce con questo Quiet Day, beh, un giorno un po' particolare per chiunque, infatti dice Quiet Day for everybody, I'm having a good day too. E poi per ben due volte domanda any request, cioè qualche richiesta. Immaginate voi quei 5 anni che queste persone non sono insieme, con tutto quello che è successo, con tutto quello che hanno significato per il pubblico statunitense, chiedere a 100.000 persone avete qualche brano da richiedere. E alcune note sullo spettacolo: Paul Martinez suonava basso e chitarra, finché suonava il basso tutto normale, tutto tranquillo, quando suona la chitarra in Starway to Heaven è assolutamente inutile, così come è inutile quando suona questo basso sporco nella parte conclusiva del brano. C'erano dei preziosissimi contrappunti di pianoforte elettrico in John Paul Jones, erano in stereofonia, erano molto molto belli, così come c'era Phil Collins aggrappato alla batteria che tentava disperatamente di star dietro a Tony Thompson, che è un batterista di grande potenza. Comunque, pur essendo un batterista di grande potenza, non si è potuto esimere nel momento in cui in Starway to Heaven entra la sezione ritmica di tirare il brano completamente avanti. È stato quasi un fortissimo cambio di velocità, veramente si è sentito abbastanza netto. E poi probabilmente i più attenti, accaniti ascoltatori e seguaci degli Zeppelin e ascoltatori di Stereo Notte, che ben so essere molto attenti e precisi, avranno notato il piglio feroce di Plant all'attacco dell'ultima strofa di Starway to Heaven, e mi pareva che tutto questo fosse provocato dal panico di un insufficiente ascolto sul palcoscenico. Infatti in alcune interviste Plant e Page dissero: ancora dobbiamo capire perché l'abbiamo fatto, e aggiungono anche: in verità l'abbiamo fatto perché voi potete rendervi conto, quando una formazione si accorge di essere così importante per così tanto tempo, scompare improvvisamente di circolazione per i motivi gravissimi che tutti quanti sappiamo, la scomparsa di John Bonham, almeno un po' di voglia c'è di vedere che cosa succede, soprattutto di vedere che cosa succede in un avvenimento di questo tipo. E immaginatevi voi che i rimanenti Zeppelin è stato offerto chissà quante centinaia di volte di riunirsi nel corso degli anni Ottanta per cifre con numerosi zeri in termini di dollari, quindi Io credo che anche i puristi abbiano comunque concesso questa riunione, anche se poi dal punto di vista musicale non era niente di particolare, mentre invece ben più interessante era quella del 1988 al Madison Square Garden, l'anniversario dell'Atlantic. Quella è una riunione molto bella, fra l'altro, dal punto di vista musicale, con Jason, il figlio di John Bonham, alla batteria, il giovane Jason Bonham, che suona proprio come il padre. Purtroppo io non sono ancora riuscito a ottenere una registrazione e mandare l'audio di una duplicazione video, visto che fu mandata in onda, non sarebbe certo molto bello dal punto di vista sonoro. Sarebbe molto bello poter avere appunto proprio un audio e mandarlo, anche perché c'era veramente maggiore concentrazione. La prima e ultima volta ancora con John Bonham nell'estate 79. Noi adesso ascoltiamo Plant con la sua formazione, che interpreta questa Liar's Dance.
Well, thank you very much. Maybe it's just making a little aside to those other days and those other concerts and festivals with the flags and the fires and the flames. And to go along with that feel, it's time to play some acoustic Duck Boy on guitar. This is a new song of ours. It's a song from Manny Guevara. It's called Liar's Dance.
Again. I know she won't be back again. I don't think she won't.
ascoltato Liar's Dance dal vivo a Nebworth, la formazione di Robert Plant. Dopo questo abbiamo ascoltato un brano strumentale che si intitolava Emerald Eyes, tratto dall'album Outrider, album che ha realizzato nel 1988 Jimmy Page. E in questo brano, insieme a Jimmy Page, c'era Felix Krisch al basso e Barrymore Barlow alla batteria. I due brani sono stati suonati in sequenza per così legare un attimo questa atmosfera acustica. In fin dei conti Robert Plant deve molto alla cultura musicale di Jimmy Page per quello che riguarda appunto l'essere stato introdotto a determinate sonorità che lui afferma di aver conosciuto fin da quando era ragazzo e viveva in campagna, ma che comunque non erano mai state abbastanza chiare e che improvvisamente furono molto in primo piano, furono ben portate alla luce quando, insieme agli altri Zeppelin, appunto, realizzarono a Bronnie and Hor questo terzo album, dal quale noi ascoltiamo Gallows Pole. Scusatemi, non l'ho fatto perché volevo vedere e volevo sapere chi fra voi conosceva a memoria tutti i brani delle Zeppelin. In verità sono stato io a sbagliare, questa non era Gallows Pole, era Tangerine, sempre tratto dal terzo album degli Zeppelin. In questo brano, scusatemi nuovamente, Jimmy Page suonava uno strumento molto particolare che aveva conosciuto in California, la pedal steel guitar. Questo è uno strumento orizzontale, una chitarra a 8-10 corde che ha una particolarità, quella di avere dei pedali e delle è all'altezza dei ginocchi delle leve. Questo strumento produce a vuoto un accordo e il semplice movimento dei pedali, movimento che deve essere compiuto molto lentamente e delle ginocchia verso queste leve, cambia l'accordatura dello strumento. Quindi voi immaginatevi, questo strumento ha le corde molto alte rispetto alla base, alla tastiera, e semplicemente muovendo i piedi e le ginocchia voi potete compiere quattro movimenti. Questa accordatura cambia di quattro note, quindi cambia tantissimo. E poi di quali quattro note dipende da voi, da quanto premete, da quanto vi muovete, quindi è una cosa molto molto particolare. Uno strumento molto usato in California, ma usato in modo, insomma, in generale nella musica country. È uno strumento anche piuttosto evoluto come strumento a corda. Nasce dall'originale lap steel, una chitarra orizzontale che veniva suonata con un ditale d'acciaio. E Jimmy Page, proprio come Jerry Garcia di Grateful Dead, ha sempre detto di non saperla suonare. Comunque, se lui non sa suonare questo strumento, il risultato l'avete ascoltato in questa Tangerine che abbiamo appena sentito insieme. Nel quarto album c'è un brano molto bello e passato un po' nel dimenticatoio con gli anni, si chiama The Battle of Evermore.
Oh, is shining, the clouds of blue roll by, with flames from the dragon of darkness, some light blinds his
Lunato brano di ispirazione folk dei Led Zeppelin, si intitolava The Battle of Evermore, e se non vado errato l'unico brano che contava una collaborazione esterna, infatti a duettare insieme a Robert Plant la cristallina voce di Sandy Denny, a suo tempo cantante dei primi Fireport Convention e poi dopo cantante con una bellissima formazione che realizzò un solo album, si chiamano Fothering Gay, quindi una carriera solista, i tre album, poi purtroppo le cose vanno così, anche lei è scomparsa prematuramente. E The Battle of Evermore vedeva John Paul Jones e Jimmy Page ai mandolini, con naturalmente le sovraincisioni di chitarre. All'interno di questi remaster, stavo notando adesso, Jimmy Page ha riposizionato i brani tutti in un certo modo, e devo dire che ha ottenuto un effetto molto molto interessante. Lo stesso John Paul Jones lo dice in un'intervista. Ad esempio, nel secondo dei quattro compact, la sequenza è la seguente: The Battle of Evermore, Brown UR Stomp, Tangerine, Going to California. Questi quattro brani costituivano anche l'intermezzo acustico nel concerto degli Zeppelin intorno al 1972-73. A un certo punto del loro spettacolo prendevano quattro sedie, si mettevano tranquillamente seduti, Robert Plant nel mezzo, e John Paul Jones suonava il chitarrone, che è una chitarra basso acustica, il mandolino e la chitarra acustica, mentre Jimmy Page suonava la chitarra acustica a 6 corde, 12 corde, il mandolino. E John Bonham cosa faceva, vi chiederete voi? Beh, spesso e volentieri stava seduto e li guardava tranquillamente, bevendosi una bella pinta di birra. Non è successo sempre, chiaramente, come accadde quella sera a Earl's Court nell'inverno 1973, che John Bonham scomparve per qualche minuto, e quando si ripresentò sul palcoscenico aveva un kilt, una bombetta in testa, e la pinta era, sì, una pinta, ma era proprio un litro e mezzo di birra. E mi ricordo appunto queste fotografie di John Bonham ben felice di ascoltare i suoi colleghi. L'intermezzo acustico terminava con un brano che descriveva le sensazioni di Robert Plant al suo primo incontro con la California. Prima volta che Led Zeppelin sono stati in California, È stato molto tempo fa, lasciatemelo dire, è stato nel Natale 1968, pensate un po', non era ancora in circolazione il loro primo album e il loro giro cominciava da San Francisco. Il loro manager Peter Grant li fece atterrare il 24 dicembre 1968 a Los Angeles e li fece alloggiare in uno squallido hotel di Beverly Hills. E potete immaginarvi come si poteva sentire un giovane di 18 anni come Robert Plant, scaraventato dalla campagna a Londra, dove si era incontrato con questi grossissimi musicisti, perché John Paul Jones e Jimmy Page avevano una grande reputazione alle spalle. Faceva comunella con l'amico John Bonham, anche lui proveniente dalla campagna, che viveva con la moglie in una roulotte, pensate un po'. Si trovarono a gironzolare per Los Angeles e il giorno dopo Natale furono trasferiti a San Francisco. Peter Grant fu categorico con loro: se voi riuscite a suonare bene al Fillmore West di San Francisco, vi posso assicurare che nel giro di una settimana l'America è ai vostri piedi. E così fu, perché obiettivamente una volta le cose andavano in maniera molto differente, anche lì tutta la promozione radiofonica era improntata su ben altro tipo di cose, soprattutto le stazioni radio, no? Stazioni radio che mandavano gli album per intero, non come oggi, quando spesso accade che da una stazione a un'altra la differenza è di 4-5 brani, sono programmazioni completamente identiche l'una all'altra. Allora, questa Going to California era l'ultimo brano del set acustico degli Zeppelin e noi la ascoltiamo.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Steps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard as it seems. Thank you. when mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my to you, it will be done. For you to me are the only one. I won't say happiness no more to say. Happiness on the the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.
Il brano si intitolava Thank You, faceva parte del secondo album dei Led Zeppelin ed era una composizione prevalentemente da appannaggio di John Paul Jones. Questo brano era spesso e volentieri nei bootleg dell'epoca, prima dell'uscita del secondo 33 giri, semplicemente denominato Organ Improvisation, visto che era preceduto da una lunga introduzione all'organo Hammond di John Paul Jones, che fra l'altro era un virtuoso di questo strumento. E man mano che il tempo passava e la formazione dei Zeppelin andava avanti, lui suonava sempre meno questo strumento, sempre di più si appassionava alla prima elettronica che si poteva avere sulla piazza e quindi logicamente sul palcoscenico, aveva delle apparecchiature oggi alquanto arcane, però all'epoca estremamente funzionanti. Voglio farvi ascoltare un altro brano molto bello tratto dal secondo 33 giri dei Led Zeppelin. È un brano che risente moltissimo l'influenza blues vissuta in prima persona nel sud degli Stati Uniti dal gruppo di Jimmy Page e Robert Plant.
much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it came, and it's heading my way. Sometimes I look so tired, but I know I've got one thing I got to do. Ramble on. Gone. And though I held sweet dread a thousand times, it's time to ramble on. Baby, baby.
the vine. Don't go. Listen. Let me try my song again.
Aneddoto prima di concludere: il brano si intitolava Nirvana, era tratto dall'ultimo album di Robert Plant e la sua band, si chiama Manic Nirvana. Allora, l'aneddoto è questo: quando Robert Plant era giovane, il suo soprannome era Percy. Perché Percy? Dovete sapere che Percy era un film molto divertente del 1968 con la colonna sonora dei Kinks, la prima volta che i Kinks suonano Hello LA, Lola, è proprio in questo disco. Nella colonna sonora di Percy ce ne sono diverse versioni molto carine, e questo Percy aveva una particolarità, e insomma, immaginatevi, era un personaggio un po' particolare, aveva una dote non comune. Allora, Robert Plant, quando era giovane, era soprannominato Percy. Visto che nel corso degli anni, crescendo, non ha perso questo interesse per il gentil sesso, appunto tale da trasformarsi, come appunto il suo manager lo ha soprannominato negli ultimi anni, in una sorta di nirvana maniacale, ecco, quindi il soprannome attuale di Robert Plant è proprio Manic Nirvana, da cui il titolo di questo album. Sono le 3 passate da alcuni secondi e terminiamo questo secondo spazio così. Abbiamo parlato dei Led Zeppelin, di Jimmy Page, di Robert Plant, abbiamo soprattutto ascoltato l'intervento di Led Zeppelin a Live Aid 1985, poi ci siamo raccontati un po' di storie. La antologia degli Zeppelin potrebbe terminare con questa trasmissione, sono state 5 parti, o potrebbe continuare se io riuscissi appunto a trovare questo famoso spettacolo del Madison Square Garden nel 1988. L'invito, ve lo dico proprio così amichevolmente, è rivolto a tutti coloro i quali posseggono una registrazione audio o video da poter tramutare poi in audio di questo spettacolo. L'unico utilizzo che ne farei naturalmente è quello di metterla in onda. Il nostro indirizzo è via Po 14 00198 Roma, e vi dico questo con la massima modestia, ma d'altra parte penso che sarebbe una cosa di grande utilità per chiunque. Allora, fra pochi minuti sarà con voi Francesco Adinolfi, ha delle cose molto belle e interessanti da farvi ascoltare, un bellissimo percorso musicale. Con me c'era Roberto Forieri di Là dal Vetro, io l'indirizzo ve l'ho comunicato, probabilmente molti di voi già lo sapevano e come probabilmente molti già sanno, gli ascoltatori, che a questo punto la linea da Via Po passa a Via del Babuino, dove ci sono i giornalisti e sono pronti ogni notte, ogni cambio di turno, a metterci al corrente di quello che succede nel mondo, rimettendoci con i piedi per terra, lì dove il rock ci ha fatto volare in alto. Se non vado errato, in Via del Babuino c'è Mariano D'Amico, a lui buon lavoro e buon proseguimento delle trasmissioni, buon ascolto con Rai Stereo Notte.